Io sono qui.
Voi siete qui. Di Matteo Caccia.
Per salutare la classe ho deciso di far ascoltare alcune canzoni e far svolgere alcuni esercizi sul tema. La lezione si trasforma ben presto in una specie di festa. Cantano tutte. Qualcuna con voce sommessa, qualcuna con voce alta e un bel po' potente. Ogni tanto prendono qualche stecca, ma sentirle così convinte ed appassionate mi spinge ad abbassare la testa verso il banco per celare la mia emozione.
Buongiorno, il mio nome è Stefano Pancaldi, vivo a Bologna, sono insegnante e traduttore.
Arrivederci padre, arrivederci padre,
arrivederci padre,
arrivederci padre.
Arrivederci ragazzi, a presto.
Arrivederci padre.
Io vidi questo film al cineforum della scuola, del liceo. Questo film si chiama Arrivederci ragazzi ed è questo è proprio il finale di quel film. È un film del 1987 diretto da Louis Malle, che è un regista francese, e si basa su un ricordo proprio del regista di quando da ragazzino nella sua scuola, che nel film è il collegio dei Carmelitani Scalzi a Fontainebleau, vide portare via dall'SS alcuni suoi compagni ebrei e il direttore nonché professore della scuola, che era un prete che nascondeva questi bambini ai nazisti, che invece li scoprono, li portano via. E in questa scena finale si vedono questi ragazzini insieme a questo prete, che appunto è il professore e direttore della scuola, che si allontanano e si danno un arrivederci. Ovviamente non si vedranno mai più, perché finiscono in un lager. E alla fine del film la voce narrante fuori campo del bambino protagonista, che poi è il regista stesso, dice che di questi ragazzini e di questo professore lui si ricorderà per sempre. 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it, non per un evento così traumatico, ovviamente, come la deportazione in un lager, ma semplicemente perché è sopravvissuto nella vostra memoria. Oggi si parla del professore che vi portate sempre con voi, quello che vi ha cambiato la vita, quello che in qualche modo è davvero nella battaglia continua di informazioni di cui la nostra testa si riempie, è sopravvissuto quei due, tre professori che ricordate. 349-238-6666. Ci scrive ad esempio Francesco, il professore di scienze Regalbuto, il primo ad aver ascoltato quei tre ragazzotti del liceo scientifico, non come studenti ma come persone. Tra i tanti ricordi, nella nostra gita scolastica a Venezia, il più vivo è quello di lui seduto in un angolo di un non so quale discoteca ad aspettare che smettessimo di danzare. Quando a lui rivolgevamo lo sguardo, sempre col timore dello stop alle danze, lui rispondeva con un sorriso. È rimasto con noi in discoteca fino all'alba. 349-238-6666, il professore o la professoressa che per qualunque motivo vi è rimasta in testa, perché vi ha fatto amare la letteratura o la matematica o la geografia o semplicemente perché era particolarmente simpatico. Tutto perché la storia di Stefano è raccontata e racconta di un professore e della sua classe, quindi è vista dall'altra parte della cattedra. Lui è un docente, come ha detto, è un traduttore, ma spesso insegna a scuola. Quando andavo a scuola ero bravo e avevo un'ottima condotta. Mi trovavo sempre meglio con quelli più tranquilli e sognavo di essere dall'altra parte della cattedra. Ora sono da questa parte della cattedra, ma per uno strano contrappasso mi piace girare tra i banchi, sentirmi dalla parte della classe. Ho insegnato russo per 2 anni in un liceo di Bologna. Mi sono divertito spiegando le meraviglie di questa cultura e quest'anno ho svolto alcune supplenze. Alla fine di gennaio, quando c'era un freddo boia e tanta neve, ricevo una telefonata da parte di una scuola. Mi viene richiesta la disponibilità ad una supplenza di inglese. Con le lingue io ci lavoro, anche come traduttore. Accetto con entusiasmo, perché questo per me è il mestiere più bello del mondo. E lo farei anche gratis.
Secondo me capita anche ai ragazzi, agli alunni, di provare delle emozioni come le provano gli insegnanti, ma credo che per farsi grandi, per voler sembrare più adulti, passano magari duri, passano i sostenuti, anche se non lo sono.
Mi piace stare con i ragazzi, anche con i più problematici e agitati. Ho 4 classi, incontro ragazze e ragazzi partecipi e interessati. C'è qualcuno un po' agitato, ma è poca roba. La seconda liceo linguistico, però, è una storia diversa. Anche lì ci sono ragazzi e ragazze tranquilli ed intelligenti, ma ci sono anche e soprattutto Federica e Federica, Clarissa e Flavia, Sofia, Elena, Francesca e Benedetta. Ecco, queste otto, da subito, ingaggiano una battaglia personale, senza esclusione di colpi, contro di me. Disturbano durante la lezione, chiacchierano, mangiano, sporcano per terra. Benedetta e Francesca, soprattutto, sono la prima linea. Mi provocano, mi dicono che io non posso valutarle, perché non sono il loro insegnante. Il problema vero, però, è che io non riesco ad arrabbiarmi. Non so perché. Forse perché, quando chiedo di sviluppare una pagina in inglese, la loro inventiva rivela una mente interessante. O forse perché quando le ascolto parlare di inglese, il loro inglese è buono e penso che potrebbe essere ancora meglio se solo stessero un po' più attente. O forse perché tutte loro mi sorprendono per idee e ricchezza. In mezzo a tutto quel caos trovo una vitalità folle, intelligente, che mi fa ridere anche nei momenti più scemi, come quando mi prendono in giro per la mia pronuncia emiliana della lettera Z. Chiaramente ci sono le ricadute in condotta e a volte la testa pesa dopo le ore passate con quelle otto furie, ma alla mattina ho più voglia di alzarmi dal letto. Ma le cose belle finiscono, e questa finisce quando la collega mi annuncia il rientro dal periodo di malattia. Per salutare la classe ho deciso di far ascoltare alcune canzoni e far svolgere alcuni esercizi sul tema. Una delle canzoni è quella di Adele, Someone Like You. La lezione si trasforma ben presto in una specie di festa. Quella canzone è tra le loro preferite, mi chiedono di cantarla quasi tutte. Qualcuna canta con voce sommessa, qualcuna con voce più alta e un bel po' potente. Ogni tanto prendono qualche stecca, ma sentirle cantare così convinte e appassionate mi spinge ad abbassare la testa verso il banco per celare la mia emozione.
Io sono sempre stato il classico ragazzo della porta accanto, cioè quello tranquillo, studioso, quello che a scuola non dava problemi né di condotta né di profitto, e ho sempre avuto, sempre subito il fascino delle persone un po' diverse da me.
Io sono una persona schiva, timida, non mi piace esprimere le mie emozioni, non mi va che si vedano. Ho un po' paura a continuare ad ascoltare questa canzone adesso però, perché l'emozione sta diventando troppa. I minuti che ci separano al suono della campanella passano veloci. Federica e le altre mi propongono una foto insieme con il cellulare. Mi emoziono e divento anche un po' rosso. Sono piccole cose, cose minime. Ho imparato da tutti, ma ho scelto di raccontare questo episodio in particolare perché io sono sempre stato il bravo bambino, il ragazzo della porta accanto. E sarebbe stato banale raccontare di altri bravi ragazzi come me. Quanti professori, maestri, insegnanti incrociamo nel corso di una vita? Un conto veloce, almeno un paio alle elementari. Mettiamo 10 alle medie, 15 alle superiori e se la fai 20 all'università. Se poi ci aggiungiamo il catechismo, gli allenatori dello sport preferito e vari insegnanti, arriviamo comodi comodi a una cinquantina almeno di uomini e donne che sono entrati nella nostra vita, pretendendo di insegnarci qualcosa. E commettiamo che almeno la metà di loro ci ha insegnato realmente qualcosa, e mettiamo che almeno la metà di questa metà sono stati importanti nelle scelte che abbiamo fatto o nelle direzioni che abbiamo preso. Ma solo la metà di questa metà lascia dentro di noi un ricordo indelebile, una traccia di quel passaggio. I motivi per cui questo succede sono difficili da spiegare e sono difficili da capire. Prendiamone 5, però. La mia classifica personale dei primi 5 professori mette dritto al quinto posto il professor Galdini, di educazione fisica, alle scuole medie. Aveva un ciuffo all'Adriano Panatta. Con lui, da modestissimo terzino destro qual ero, ho vinto le provinciali di calcio ai giochi della gioventù e mi ha portato a Torino a fare le regionali. Lo chiamavamo Gnè, perché per dare forza alle sue parole lui diceva sempre, alla fine della frase, Gnè. Un giorno nello spogliatoio mi ha beccato che gli facevo il verso perché mi è uscito un ognè un po' più forte del solito. ha guardato dritto negli occhi e davanti a tutti ha detto: caccia, come ti ho creato io ti distruggo. E lo devo ringraziare, Gne, perché da allora queste frasi ad effetto su di me hanno un inevitabile contraccolpo comico. Al quarto posto ci metto Ipavec, professore di italiano e latino, il terrore del liceo scientifico Antonelli di Novara. Grosso, grasso, con la barba e il vocione e quel nome duro come una pietra. Un orco in tutti i sensi. Avevamo tutti paura di lui. Fino ad oggi non ho mai sentito nessuno leggere l'Inferno di Dante in una maniera così comprensibile e così appassionata. Ogni giorno combatteva con la gastrite e la duodenite per le delusioni che noi gli provocavamo. È merito suo se a me piacciono quelli che si mostrano antipatici, difficili da avvicinare, quelli che sembrano dei gatti selvatici. Il terzo posto lo salto perché so chi deve stare al secondo e al primo e Ipavec non si merita comunque il podio, ma di insegnanti la medaglia di bronzo non ne ho avuti. Magari potrei metterci la Vinci di italiano al liceo. Non aveva niente di particolare, però un mio caro amico era il fidanzato di sua figlia. E non so perché, però avere un caro amico che è fidanzato con la figlia della tua prof è un po' come se fossi stato io il fidanzato della figlia. O il suo di lei, proprio della prof. Beh, questa però è solo una cosa che per gli ascoltatori dei quindicenni di oggi solo loro mi possono capire. L'argento, la medaglia d'argento passa di dritto a Don Chiesa. Don Chiesa era un prete che insegnava filosofia. E al liceo era successo che Umberto che sta nella classifica dei miei migliori amici in assoluto, aveva combinato davvero un grosso guaio. Aveva messo incinta una sua compagna di classe. Umberto aveva 15 anni e la scuola, dando il meglio di sé, aveva pensato bene di espellerlo. Umberto si stava un po' perdendo a quell'epoca e ricordo che Don Chiesa si era messo di traverso. Fece capire ai suoi colleghi che avevano dei doveri nei suoi confronti. E lo ringrazio perché se oggi Umberto è un bravissimo insegnante di sostegno, sono sicuro che lo deve anche a lui. E la mia classifica si conclude con la donna che mi ha insegnato a leggere e a scrivere, la mia maestra delle elementari. Oggi è una donna sulla settantina a cui la vita non ha risparmiato niente. Quelle poche volte che mi capita di incontrarla, ancora oggi ci salutiamo come due amici. Io ho cominciato le elementari nel 1980 ed ero nella prima classe della storia di quella scuola a non usare il grembiulino, a dare del tuo alla maestra e a scambiarsi i banchi tutti i giorni e a non avere voti per tutti i 5 anni. Saranno giudicati per il resto della loro vita e non sarò io la prima a farlo, diceva alle nostre mamme ai colloqui. Mi piacerebbe sapere qual è la media di queste cose, ma di tutti quelli che erano con me alle elementari, con quella maestra, non ce n'è uno che non viva una vita dignitosa e sono convinto che il merito sia anche suo.
Non mi interessa la lezione, ripeto, non mi interessa la lezione. Preferisco intanto camminare e togliermi tutti i vestiti e no, non guardarmi con quegli occhi. Forse è meglio che non mi guardi con quegli occhi. Tienitela tu l'università, la burocrazia, il socialismo nelle dispense di un massone. No!
Il professore che è sopravvissuto nella mia memoria è il professor Mannarino, l'unico che ha avuto il coraggio di venirmi a rincuorare e a tentare di darmi spiegazione dopo aver scoperto di essere stato bocciato. 349-238-6666. Vorrei sapere però, un professore che insegna oggi, quale professore salva nella sua memoria? Pronto Stefano?
Pronto, buongiorno Matteo.
Buongiorno, come stai?
Bene, bene, tu come stai?
Io sto benone. Tu chi ti ricordi? Un professore del tuo passato da studente?
Beh, il primo sicuramente che mi viene in mente si chiama Gianni Ghiselli, che è stato il mio professore di italiano in prima liceo e dal quale ho veramente imparato l'amore, la bellezza per la letteratura.
È strano come in realtà, anche se siano tutti nomi diversi, i nomi dei professori siano sempre uguali. Cioè il professor Ghiselli avrebbe potuto, non ho avuto professor Ghiselli nella mia vita, ma potrebbe essere anche il mio. Senti Stefano, dimmi invece se stai insegnando in questo periodo della tua vita, stai facendo le supplenze?
Sì, sto facendo una supplenza in un istituto qua vicino a Bologna e spero di continuare chiaramente fino alla fine dell'anno.
Che cosa stai insegnando adesso?
Adesso sto insegnando tedesco.
Ma scusami, tu insegni tutte le lingue possibili, russo, inglese, tedesco?
Perché sono, è una storia abbastanza lunga, io sono abbastanza poliedrico perché ho fatto diversi studi legati alle lingue e allora mi chiamano per diversi diversi tipi di supplenze.
Senti, ma invece una curiosità è, se tu che insegni inglese fai sentire Someone Like You in una classe e le tue studentesse, i tuoi studenti cantano a squarciagola, non c'è qualcuno della classe vicino che viene a chiedere cosa sta succedendo?
Ma io avevo quella paura, fortunatamente non è venuto nessuno.
Ah, nel senso che non succede tutti i giorni nella scuola moderna, nella scuola di oggi, di far sentire brani musicali pop contemporanei, cioè era un po' un caso, non so, non metto piede in una scuola da una vita, quindi te lo chiedo per capire cosa succede.
No, ma c'è chi lo fa, ho sentito anche di altri colleghi che lo fanno, l'unica cosa che mi aveva un pochino sorpreso, anzi un po' tanto, è stata la reazione, non prevedevo una reazione così.
Senti, invece, perché dici che è un mestiere che fareste anche gratis?
Perché senti che in qualsiasi momento c'è qualcuno che ti sta dando qualcosa, sia da un punto di vista concreto, sia anche da un punto di vista di atmosfera. Mi piace l'atmosfera, mi piace l'ambiente, e anche quando ci sono delle difficoltà e anche delle difficoltà serie, lo farei lo stesso.
Hai qualche studente difficile in questo momento nelle scuole che stai seguendo?
Sì.
Sì, qualsiasi cosa voglia. Cosa vuol dire difficile?
Ma difficile vuol dire che risponde magari in maniera non proprio educata,
okay.
che non mantiene sempre l'attenzione durante la lezione, che a volte disturba.
Ok, no? Sì, insomma, non cambia molto da come era la scuola 25 anni fa, insomma. E a me succedeva la stessa cosa, non a me o più o meno a me o ad altri compagni. Stefano, ti ringrazio per il tuo racconto e per quel pezzo di vita che ci hai raccontato direttamente da una scuola.
Beh, grazie a voi per avermi chiamato e in bocca al lupo per tutti.
In bocca al lupo anche a te. Ciao Stefano, grazie.
Ciao Matteo.
Ciao, grazie. Secondo professoressa di italiano, secondo professore italiano, Giorgio Guerra, le lezioni erano a teatro. Mariella Marelli invece... No, non capisco cosa c'è. Ah, eccolo qua, professoressa Mariella Marelli, eccentrico genio, maestra vera di vita. Itis Gastaldi, Genova, fine anni 80. I professori che sono sopravvissuti nella vostra memoria, a voi siete qui... La foto che ci ha mandato Stefano è una di quelle foto elaborate, credo, con qualche software, perché è di quelle foto in cui si mette la propria faccia o la foto che vuoi sulla pagina di un libro, sulla pagina di un giornale. In questo caso è su un cartellone in mezzo a una strada di Manhattan, visti i palazzi e visti i taxi che ci passano sotto. Ha la faccia pensierosa Stefano in questa foto, è chiaramente un autoscatto, ed è chiaramente un autoscatto con la webcam, e si tiene le dita a mo' di James Bond sotto il mento. Ha due baffoni di tutto rispetto, Stefano, tipo anni 80, ha una bella stempiatura anche, Stefano, anche quella abbastanza anni 80, e alle sue spalle c'è una casa che potrebbe essere casa dei miei in paese, una sorta di comò da una parte e delle tende che non so dire perché, ma in città non ci sono, ci sono solo nei paesi.
Professore. Titolo degli insegnanti delle scuole secondarie, delle università e dei conservatori. Popolare, di persona che ostenta la propria dottrina e assume toni cattedratici. Etimo, dal latino professor, professoris, data prima metà secolo XIV. Questo cos'era, uno scioglilingua? Scusa, lo rileggo.
Sul profilo Twitter del programma invece voi siete qui, Claudio scrive, tengo insomma il sopravvissuto nella mia memoria è il professore di letteratura, merito suo se faccio questo lavoro, quindi ringraziamo anche noi il professore di letteratura di Claudio che fa questo lavoro, ma lo fa su un'altra radio, questo lavoro è questo qua, questo che stiamo trasmettendo adesso in onda. 349-238-6666, Giancarlo. Professore di elettronica, amoroso, siciliano a Milano, tirava coppini se sbagliavo la risposta, un fuoriclasse. Coppini, credo che, a parte che se lo tirai su un coppino a scuola ti denunciano tempo zero, ma soprattutto sono una delle cose più fastidiose, forse il frontino, il frontino è peggio del coppino, Rudy, ti ricordi quella del t'ho visto ieri di fronte alla COP? Non te la ricordi? Quella che ti hanno... Mamma mia, il professor Mannarino Casabiangialetto. A Bologna insegnano il russo, a Milano il cinese, il perché intuibile, The Same Old Story. Ma mi sa che o hai sbagliato trasmissione o ti devi riprendere. La professoressa Bertola, quando legge Saba mi viene da piangere. Vorrei assistere ad ogni sua lezione. È mia moglie. No, così non vale però, eh. La professoressa di matematica, sempre severa e austera, che alla fine della quarta liceo ci fece portare torta e spumante. Non solo, ma per caso raccogliemmo un bigliettino per terra che diceva: devo credere in quello che faccio e farlo con entusiasmo. Ciao Marisa. Quando abbiamo raccontato questa storia, quando abbiamo letto questa storia di Stefano, a me è venuto in mente, a proposito di professori sopravvissuti nella memoria, un libro di Antonio Scurati che si chiama proprio Il Sopravvissuto. Non si tratta di sopravvivere nella memoria in questo romanzo, la storia è molto più cruenta, e parla di questo professore di storia e filosofia che si chiama Marescalchi, che di fatto è l'unico sopravvissuto di una strage che viene fatta in questa scuola in cui segna, durante l'esame di maturità. Immaginate, i professori sono schierati proprio per esaminare l'alunno che sta arrivando, lo stanno aspettando, lui arriva, è in ritardo, tira fuori una pistola e li fa secchi tutti. Solo tiene lui, non lo uccide, questo rimane vivo e per questo si chiama il sopravvissuto, e questo si trova insomma per tutto il resto della sua vita a cercare di capire perché è successo questo. Insomma, il libro è molto interessante al di là della storia. Il protagonista di questa storia, cioè il ragazzo autore di tutto quanto, si chiama Caccia, è solo un caso, e in questo punto che vorrei leggervi, lui sta proprio quella mattina arrivando a scuola in moto. Se il professor Marescalchi non disse niente, fu anche perché in quello stesso istante apparve all'orizzonte Vitaliano Caccia. Caccia arrivò rombando sulle sospensioni della sua moto da cross. I lunghi capelli lo seguivano in una fiammata castana, perché il casco gli pendeva rovesciato dal polso sinistro, come un paniere. In un attimo Caccia scese di sella e si precipitò quasi di corsa verso la commissione. Il professor Marescalchi spese quei pochi secondi a puntellarsi con le mani sudate sulla formica dei banchi per scacciare il senso di vertigine di cui era preda. Poi Vitaliano Caccia comparve sulla soglia della palestra ed entrò, richiudendosi la porta alle spalle. Si fermò per un istante a contemplare la commissione che lo attendeva dietro i banchi allineati sul lato lungo del locale, dalla parte opposta alla grande vetrata che dava sull'esterno. Incrociando lo sguardo del professore di filosofia, Caccia distolse il suo e si incamminò a grandi passi verso il centro della sala, dove, in faccia alla fila di banchi, era stata piazzata la sedia dell'esaminando. L'alunno Caccia però non si sedette, costringendo così tutti ad alzare gli occhi su quell'imponente macchia scura, aureolata dallo splendore afoso dell'estate. Stava controluce rispetto ai professori, il che impediva loro di distinguere chiaramente i particolari del suo abbigliamento e della sua espressione. È emozionato, agitatissimo, pensò al professore di storia e filosofia. È drogato, dovettero pensare tutti gli altri. Inoltre, verosimilmente, i membri della commissione notarono che l'esaminando non portava nessun libro con sé. Probabilmente pensarono che se li fosse dimenticati, o magari che li avesse venduti, bruciati. Il professor Marescalchi notò invece che il casco pendeva ancora sotto sopra al braccio sinistro di Vitaliano, ripiegato contro il costato. E allora pensò che non sapeva cosa pensare di quel dettaglio apparentemente insignificante. «Sei in ritardo, Caccia, come al solito», disse alzandosi in piedi il professore di lettere, con voce più annoiata che severa. Fu in quel momento che comparve l'arma. Dopo aver pescato nel casco da motociclista, Caccia estrasse una pistola e la puntò dritta davanti a sé. Posso dimenticare il professor Wells, letteratura inglese, facoltà di lingue di Pisa. Mi accolse all'esame col bollitore del tè caldo e pronto all'uso. Mi disse che non avrebbe fatto domande e facemmo una chiacchierata letteraria di mezz'ora. Il voto? Mi disse che non era importante, che non sapeva bene come gestirlo e ce l'avrebbe dato paragonando le altre chiacchierate, premiando le più piacevoli. Il tè più interessante mai bevuto. Antonio da Pistoia. L'ultimo messaggio invece, perché appunto ci sono vari motivi per cui ci si ricorda dei professori, e Marco scrive: odio il baccalà. Che cosa c'entra? La mia maestra, con la scusa di farci uscire, ci portava al mercato e tutte le volte comprava il baccalà. Poi, siccome puzzava, non lo portava in macchina, ma lo lasciava in classe. Io, quando sento l'odore di questo pesce, mi ritorna in mente il periodo delle elementari e la mia maestra. Ma soprattutto, ora, odio il baccalà. Grazie a Marco, grazie soprattutto a Stefano, grazie a Mauro Pescio, a Tiziano Bonini, a Fabio Cantadori e a Margherita Ina. Se avete voglia di riascoltarvi o se non avete tempo di ascoltare in diretta il programma, potete ascoltarlo in podcast dal sito di Radio 24 oppure abbonandovi gratuitamente ad iTunes e vi scarica le 5 puntate prima di quella che è andata in onda. La storia di oggi era di Stefano e anche lui è un punto rosso su una mappa.
Ciao, Pietro Paolo, vivo ad Angri, in provincia di Salerno, e la mia storia di domani parla di come si può vivere una paura e superarla grazie anche all'aiuto degli amici. Questa è la mia storia e io sono qui.